Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, il vostro Enzo che vi ringrazia per essere anche oggi all'ascolto, grazie per averci aspettato finora. Ieri abbiamo iniziato a leggere il terzo capitolo della seconda lettera di Pietro, vi rileggo subito i primi 10 versetti. Carissimi, questa è già la seconda lettera che vi scrivo e in entrambe io tengo desta la vostra mente sincera facendo appello alla vostra memoria, perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti e il comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi, e diranno, dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ma costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, e che per queste stesse cause il mondo di allora sommerso dall'acqua perì, mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Ma voi, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa, per il Signore un giorno è come mille anni. E mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano a ravvedimento. Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Nel capitolo precedente, Pietro aveva sferrato un attacco molto forte contro i falsi dottori. In questo ricorda ripetutamente ai suoi lettori i loro doveri. In entrambi i casi tutto ciò è frutto dell'amore pastorale che Pietro nutriva verso il suo gregge. Si ripresenta inoltre alla luce del versetto 1 il problema della paternità della lettera. Lo scrittore fa infatti riferimento a una prima lettera scritta agli stessi lettori. La deduzione più immediata è che la lettera a cui lo scrittore si riferisce sia la prima Pietro, ma è sbagliato dire che la prima epistola di Pietro sia una lettera che ha lo scopo di ricordare qualcosa e di dissuadere dall'eresia, come sembrerebbero sottintendere i primi due versetti del capitolo 3. Inoltre, non possiamo non ricordare che l'autore della prima epistola di Pietro non aveva rapporti personali stretti con la moltitudine di lettori che abitavano in 5 diverse province dell'impero romano, mentre è chiaro dal contesto e dal tono della lettera che l'autore della seconda epistola conosceva molto bene le persone alle quali stava scrivendo. Quindi la cosa migliore è supporre che se questa lettera è veramente di Pietro, essa faccia riferimento non alla prima epistola di Pietro, ma a una lettera precedente, indirizzata agli stessi lettori. Quest'ultima potrebbe aver subito lo stesso destino di molta corrispondenza apostolica andata smarrita. Ricordo a questo proposito che anche Paolo, in Prima Corinzi, fa riferimento a una sua lettera che non è giunta fino a noi. Perché Pietro sta scrivendo questa lettera? Lo ribadisce egli stesso quando dice che scrive per tener desta, sveglia, la mente dei lettori e per fare in modo che essi ricordino. Che cosa dovevano ricordare di così importante? Perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti e il comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Pietro, in questo versetto 2 della seconda epistola, capitolo 3, fa qui riferimento a un profondo legame tra quanto scritto dai profeti, che prefigurarono la verità cristiana, Cristo che ne fu l'esempio vivente e gli apostoli che, grazie allo Spirito di Dio, ne diedero una interpretazione autorevole. La rivelazione che Dio ha fatto di se stesso si trovava nella parola scritta per mezzo delle scritture profetiche e si trova nel messaggio proclamato a voce dagli apostoli. La fonte della loro autorità era lo Spirito Santo che ispirò entrambi. Pietro, a questo proposito, ha già affermato che sotto l'influenza di quello stesso Spirito, sia gli apostoli che i profeti portano testimonianza alla potenza e alla venuta del nostro Signore Gesù Cristo. Capitolo 1, versetto 16. È chiaro che gli eretici hanno messo in dubbio sia il messaggio profetico scritto nell'Antico Testamento che il messaggio orale proclamato dagli apostoli. Nel capitolo 2 essi vengono rimproverati per aver negato l'autorità del Signore che li aveva acquistati e per aver disprezzato il suo potere. Nel capitolo 3 essi saranno, come vedremo, rimproverati per aver dubitato del ritorno di Cristo. Qual è dunque il comandamento condiviso dai profeti dell'Antico Testamento, dagli apostoli del Nuovo Testamento e dal Signore stesso? Non può esserci nessun dubbio. Il comandamento è quello di vivere una vita santa in vista del ritorno del Signore alla fine della storia. Pietro desidera ricordare ai lettori l'insegnamento sul ritorno di Cristo, i requisiti morali del Vangelo. È interessante notare che Pietro usa anche in questa occasione il titolo intero, Signore Salvatore, probabilmente perché sta per sottolineare l'elemento futuro della salvezza, quello che viene messo in ridicolo dagli eretici. Pietro vuole ricordare ai suoi lettori, e quindi anche a noi, che Gesù non è soltanto il Salvatore nel passato e nel presente, ma è il nostro Salvatore anche per il futuro. Negare la seconda venuta di Gesù significa negare Gesù come Salvatore. È importante notare anche come Pietro ponga in contrapposizione i falsi dottori con i santi profeti, gli uomini di Dio del Vecchio Testamento e soprattutto con quelli che lui chiama i vostri apostoli. Questi ultimi, sembra dire Pietro, sono gli uomini di cui dovete fidarvi. Non ascoltate i falsi dottori con cui non avete niente in comune. Il significato più naturale di vostri apostoli è quegli apostoli che vi predicarono l'Evangelo e fondarono le chiese nella vostra zona. Pietro era evidentemente uno di loro, ma si accomuna a tutti gli altri apostoli di Gesù Cristo. A questo punto Pietro decide di entrare nel vivo della questione e propone ai suoi lettori un ammonimento di carattere apostolico nei versetti 3 e 4 del capitolo 3. Sappiate questo prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno «Dov'è la promessa della sua venuta?» Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Per i destinatari della lettera era importante sapere che le attività di coloro che prendevano in giro la parola e le promesse di Dio non erano inattese dagli apostoli. Un avvertimento simile compare già in Atti 20, ai versetti 29, 30 e 31, e in Prima Timoteo, al capitolo 4, nei primi due versetti. Leggiamo insieme questi due brani. In Atti è Paolo che parla agli anziani di Efeso e dice «Io so che dopo la mia partenza si introdurranno tra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime». In Prima Timoteo, invece, Paolo dice «Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza». È stato inteso dunque, nei versetti dal 2 al 4, un acceso contrasto tra i lettori, che ricordano le predizioni dei profeti, e l'ordine di condurre una vita santa, e i beffeggiatori che rifiutano il comandamento dandosi poi invece alle loro concupiscenze, e si fanno beffe delle predizioni dei profeti, prendendosi gioco della speranza del ritorno di Cristo. Naturalmente, gli schernitori beffardi, così come li chiama Pietro, erano già presenti nella Chiesa, ma visto che gli apostoli avevano dato un precedente avviso del loro arrivo, Pietro continua ad usare il tempo futuro. Questa è comunque una interessante descrizione dell'era cristiana. In essa è presente ciò che è già realizzato in Gesù Cristo, ma anche ciò che deve venire. La venuta al mondo del Signore fu l'evento decisivo della storia umana ed ebbe luogo quando giunse la pienezza dei tempi, quando cioè tutti gli avvenimenti previsti, tutte le profezie, avevano avuto il loro compimento. Con l'avvento di Gesù si era aperto l'ultimo capitolo della storia umana, anche se non era stato ancora completato. Tra le due venute stanno gli ultimi tempi. Da una parte abbiamo quella già compiuta e terminata con la resurrezione, l'ascensione al cielo del Signore, e dall'altra parte quella che non si è ancora realizzata, ma che prevede il ritorno di Cristo quale giudice e Signore. Il tempo della grazia è quello della dura opposizione. Di questa opposizione erano e sono strumenti coloro che, pur presentandosi come maestri, in realtà si prendono gioco del messaggio dell'Evangelo e vivono una vita che, lungi da essere sottomessa alla volontà di Dio, è in realtà volta a soddisfare i loro desideri. Le persone descritte nel capitolo 2 e quelle descritte in questa occasione sono le stesse. Esse non prendono in giro i credenti fedeli solo perché il ritorno di Cristo è apparentemente in ritardo. L'idea stessa del ritorno li trova scettici, ironici, verso coloro che continuano a riporre la loro fiducia, la loro fede nelle promesse e nelle affermazioni di Dio. Possiamo riflettere sul fatto che anche al giorno d'oggi, così come ai tempi di Pietro, è molto difficile per coloro che credono nel mondo del tutto relativo e del culto di se stessi che credono nell'autodeterminazione dell'uomo e nella perfettibilità umana, accettare poi l'idea che in realtà l'uomo è comunque destinato a una divisione finale tra salvati e perduti. Il mondo è chiamato a una scelta tra bene e male, tra l'essere giudicato per i suoi peccati o essere salvato in virtù della fede riposta in Gesù Cristo. La sola idea che l'uomo debba alla fine rendere conto a qualcuno delle sue azioni e essere giudicato per queste è una pillola molto amara da inghiottire. Per questo motivo le persone di cui Pietro si sta occupando si prendevano a gioco del Vangelo e del ritorno di Cristo. Il versetto 4 di Seconda Pietro, capitolo 3, è in questo senso molto significativo. E diranno, dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Il loro stolto tentativo era quello di dimostrare che le promesse di Dio non sono affidabili e che l'universo è un sistema stabile e immutabile in cui avvenimenti come il ritorno di Cristo non possono avvenire. Pietro però risponde alle loro obiezioni in ordine inverso. Rileggiamo a questo punto i versetti dal 5 al 7 di Seconda Pietro, capitolo 3. Ma costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, e che per queste stesse cause il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì, mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Come dicevo, Pietro esamina la loro ultima argomentazione per prima. La loro premessa, questo mondo è stabile, immutabile, è falsa. Perciò la loro conclusione, che esso rimarrà così e che il ritorno di Cristo non avverrà, è altrettanto falsa. Innanzitutto Pietro ricorda ai suoi lettori che l'universo è stabile solo perché è governato dalle leggi che Dio ha dato e conserva nel tempo. Quando è stato il caso, Dio ha sconvolto anche le regole del gioco, vedi il diluvio. Essi volontariamente trascuravano questo avvenimento perché in quel momento Dio intervenne davvero per giudicare. La lezione impartita dal diluvio era che questo universo è morale e che il peccato non continuerà a essere impunito. D'altronde, Gesù stesso usò il diluvio per indicare questa morale. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà la venuta del Figlio dell'uomo. È scritto, questa citazione di Gesù è scritta in Matteo 24, nei versetti 37, 38 e 39. Questi oppositori però hanno scelto di trascurare questa lezione importante. Sono determinati a trascurare il fatto che i cieli esistevano già molto tempo prima, che la terra fu creata dal decreto divino per separazione dall'acqua e che da questa era sostenuta. È come se Pietro dicesse: fu dall'acqua che la terra emerse, fu per mezzo dell'acqua che la vita sulla terra fu conservata, ma fu per mezzo di questa stessa acqua che Dio la giudicò e la condannò al momento del diluvio. Pietro in questo versetto pone l'accento sull'ordine divino. In questo modo vuol contrastare le argomentazioni dei falsi dottori che sostenevano l'autosufficienza, l'immutabilità dell'ordine naturale. L'apostolo, al contrario, insiste: il corso della storia è governato da Dio, che è nello stesso momento creatore e giudice del suo mondo. Non c'è spazio nelle affermazioni di Pietro né per la vecchia teoria di Epicuro, che parlava di una affluenza di atomi, né per la moderna teoria dell'evoluzione continua. Ora il mondo, sembra dire Pietro, è conservato da Dio per mezzo delle sue stesse leggi, ma è destinato a essere giudicato insieme a coloro che hanno rifiutato la sua grazia. Non sarà più l'acqua lo strumento di purificazione, ma il fuoco. E io vi ringrazio per l'attenzione che anche oggi ci avete riservato. Vi rinnovo l'appuntamento a domani, quando avremo l'occasione ancora una volta di saperne di più, di continuare a leggere tra le righe di questa seconda epistola di Pietro. Ciao e a domani.